Benvenuto a tutti, grazie al dottor Arena per avermi dato questa possibilità di partecipare a questo evento. Spero anch'io di dare un contributo alla formazione di questo albo che ritengo che sia molto importante per il nostro futuro, per le nostre generazioni. Bene, io vorrei iniziare proprio a parlare della mia esperienza lavorativa. Come ha già detto il dottor Arena, io in forza di un contratto, ai sensi dell'articolo 110 del testo 1 enti locali, svolgo presso un comune con più di 5.000 abitanti la funzione di responsabile del servizio finanziario, nonché la funzione di revisore presso altri enti locali. Prima battuta mi verrebbe da dire proprio questo: c'è una profonda necessità di modificare l'organizzazione interna degli uffici e dei servizi dell'amministrazione locale. E dovrà essere il legislatore, secondo me, ad avere proprio una particolare attenzione su questo, perché se si possono realizzare le disposizioni di cui all'articolo 88 del testo unico, ovvero quelle relative proprio alla disciplina da applicare agli uffici, al personale dell'amministrazione locale, per assicurare la realizzazione e il conseguimento del principio del buon andamento e dell'imparzialità che contraddistingue la pubblica amministrazione, come sancito dall'articolo 97 della nostra Costituzione. Io vorrei fare una piccola premessa. Il ruolo del responsabile del servizio finanziario, prima dell'introduzione del decreto legislativo 118, quindi del 2011, era regolato da norme ben precise, quelle del decreto legislativo 267-2000. Questo decreto aveva incardinato proprio sulla figura del ragioniere una serie di attività che avevano natura solo ed esclusivamente contabile, lasciando invece a tutti gli altri responsabili di spesa il compito di operare all'interno della loro gestione, del loro settore, e lasciando anche al segretario comunale un compito vero e proprio di collaborazione e soprattutto di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, quindi del sindaco, della giunta, del consiglio comunale. Ebbene, l'evoluzione della normativa di cui al decreto 118-2011 ha previsto che l'operato della pubblica amministrazione debba rispettare i principi costituzionali del mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'ente locale, inteso come bene pubblico, e quello della sostenibilità del debito pubblico. Ciò ha determinato una serie di modifiche nel ruolo e nei compiti di chi dirige il servizio finanziario degli enti locali, chiamate a minore attività gestionale e a maggiori compiti di garanzia. Il decreto 118 ha sicuramente rafforzato il ruolo del responsabile del servizio finanziario, il quale ha oggi demandato un obbligo ben preciso, quello della salvaguardia degli equilibri di bilancio, e in più gli ha anche assegnato il compito di supervisionare, di controllare, di coordinare tutte quelle altre attività svolte dagli altri responsabili di spesa. A questo punto bisogna anche dire che il revisore contabile ha dovuto impostare la sua attività di vigilanza e di controllo in modo da poter verificare tutte le aree gestionali e quindi anche i singoli responsabili di spesa, tutto ciò per garantire la legittimità della contabilità dell'ente pubblico. Ma ha dovuto pure constatare che questa suddivisione di ruoli, di compiti, di flussi informativi tra responsabile del servizio finanziario e vari responsabili di spesa spesso non si è concretamente realizzato, anzi nella maggior parte dei casi non si è proprio realizzato, soprattutto nei comuni di media e grande dimensione. E questo perché? Perché, permettetemi di dire, c'è quasi un pregiudizio, c'è quasi un errore di fondo, ecco, che tutto ciò che attiene a movimentazione di natura finanziaria sono esclusiva competenza del responsabile del servizio finanziario. Purtroppo non è così. È vero, i responsabili di spesa spesso e volentieri si sottraggono a quelli che sono i propri compiti, disattendono i contenuti del PEG, non si preoccupano della gestione delle proprie entrate e delle proprie spese. A questo si aggiunga poi l'insieme delle comunicazioni, dei monitoraggi, dei rendiconti, dei bilanci in cui è tenuto il responsabile del servizio finanziario, agli altri organi, agli altri enti sovracomunali, e spesso deve anche supplire a ciò che non fanno i colleghi degli altri settori. Tutto questo proprio per evitare che l'ente incorra in sanzioni. Posso farvi tanti esempi, ne prendo uno a caso, quello del riaccertamento ordinario delle residue attive e passive. Come ben sapete, per prassi ormai consolidate, il responsabile del servizio finanziario, con cadenza annuale prima dell'approvazione del rendiconto di gestione, che secondo il testo unico è previsto per il 30 di aprile di ogni anno, invia ai propri responsabili di spesa una nota, un facsimile, laddove quest'ultimi devono riportare tutte le informazioni inerenti al mantenimento e alla cancellazione dei residui attivi e passivi. Ebbene, anche questa è un'attività che spesso e volentieri non si verifica in tutte le amministrazioni, soprattutto nelle piccole amministrazioni. E allora in questo caso, ecco, cosa succede? Che il responsabile del servizio finanziario, vero che è tenuto a formulare la proposta, la determinazione di accertamento del residuo attivo e passivo, ma è altrettanto vero che gli altri responsabili di spesa spesso e volentieri non sono in grado di avanzare proposte dirette al mantenimento o alla cancellazione degli stessi residui attivi e passivi, e ciò in conformità con la competenza finanziaria potenziata, che è il meccanismo contabile che ha introdotto il decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. A ciò si aggiunga poi il compito, l'onere dell'organo di revisione, il quale con una relazione asseverata deve dichiarare che è stato rispettato il principio di veridicità, e che quindi, faccio un esempio, con riferimento ai residui attivi vetusti, deve accertare, deve dichiarare la ragion d'essere del titolo sottostante, cioè del credito, e conseguentemente dare anche contezza della effettiva esigibilità del credito stesso. Sul ragionamento comunale, cosa dire? Con questa riforma certamente si trova investito di parecchi adempimenti. Anche i revisori, come è stato detto poco fa, spesso hanno assistito impotenti al cambio di ufficio di molti ragionieri e al pensionamento di un numero di loro, senza che abbiano avuto la possibilità di effettuare delle consegne ai colleghi o anche ai nuovi assunti. Lo stesso problema si è posto anche nel caso di vincitori di concorso. Non pochi sono stati i casi in cui i revisori hanno dovuto prendere atto dell'assenza di professionalità ragionieristiche, perché i concorsi non sono strutturati per garantire competenze adeguate e idoneità alla professione stessa. Sarebbe opportuno affiancare al responsabile dei servizi finanziari anche il responsabile, i vari responsabili di gestione, perché occorre tra di loro un coordinamento tra i flussi informativi, tra i flussi documentali, per dare più consistenza al buon funzionamento del sistema. I revisori, come ben sapete, hanno l'obbligo di controllare il regolare svolgimento delle azioni legali degli enti locali ed essere anche in grado di fornire degli alert, un richiamo preventivo al predistesto. Per fare questo occorre una specializzazione di altissimo profilo, da un lato, e dall'altro occorre ridimensionare, rivedere soprattutto il sistema di controllo interno degli enti locali, che molto spesso sono articolati e molto complessi. Il revisore, sia esso costituito in forma monocratica che collegiale, viene chiesto di collaborare col Consiglio, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria e attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione. Le funzioni di collaborazione con il Consiglio Comunale non devono sfociare in una vera e propria attività di consulenza, perché è importante ribadire sempre un concetto che deve rimanere sempre netta: la separazione fra attività e potere di controllo e potere di gestione. Io ho concluso. Mi auguro che questa iniziativa dello SNALV vada avanti. È a mio avviso essenziale costituire un albo a tutela soprattutto del ragioniere comunale, perché è una figura molto importante per la vita di un ente pubblico, deve avere anche le sue tutele, non può essere prestato alla politica di turno, ma deve soprattutto rendersi conto proprio che l'equilibrio di bilancio di un ente è un bene pubblico e come tale va salvaguardato. Grazie, io ho concluso.